Poi c'è una parola ancora che dice ora, quindi fatto tutte queste cose, quindi deposta la malizia, la maldicenza, tutto, dunque ora, come bambini appena nati, ecco, come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte spirituale della parola affinché per suo mezzo cresciate. Allora, non c'è un'altra opzione per poter crescere e per poter essere santificati e crescere in genere. Non c'è un'altra cosa, cari fratelli e sorelle, se no veramente facciamo fatica a capire quella che è la nostra fede. Il fratello prima nella preghiera parlava di una cosa, non è che ci siamo messi d'accordo, ma manco ieri sera, parlava della preconoscenza, insomma, del fatto che il Signore conosce e preconosce i suoi, mi pare aver percepito questo, no? Allora, possiamo leggere in Giovanni il capitolo 17. Volontario? Come?
L'altra però, quella
Quale?
sbagliata.
Ah, vabbè, dai, allora leggiamo quella, se no poi vado in panico.
Ma va.
Ma si scherza, dai, conosco. Lei legge, ma leggi tu lo stesso. No, è lo stesso. Sì, vabbè, lascia, ma non importa, legge quella lì, abbiamo sempre letto quella, solo che adesso.
No, cioè, indifferente,
No, è
c'è
indifferente,
un
sì, è
confronto.
indifferente.
Gesù disse queste cose, poi alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio, affinché il figlio glorifichi te, perché gli hai dato autorità su ogni carne, perché gli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora, Padre, glorificami tu presso di te, della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro. Ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi, e tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li ho conservato nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta.
Grazie, grazie. Allora, adesso leggiamo, andiamo nella lettera di Giacomo e leggiamo tutto il capitolo 1. Ok? 1, Giacomo. Ci siete? Allora, leggiamo, scusate. Ecco, dal 19 per cortesia fino ai versetti che rimangono. Capitolo 1, Giacomo.
Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo,
No, no, dal
ai
19, Angela, scusami, colpa mia.
Giacomo. Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. E siete facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito com'era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. Se qualcuno fra voi pensa di essere religioso, ma non tiene a freno la sua lingua, certamente egli inganna il suo cuore. La religione di quel tale è vana. La religione pura e senza macchia davanti a Dio il Padre è questa: soccorrere gli orfani, le vedove, nelle loro afflizioni e conservarsi puro del mondo.
Ok, grazie. Però anche qui io vorrei puntare sul versetto 21, quando dice perciò di nuovo, vedete, c'è di nuovo la stessa volontà. Perciò deposta ogni lordura e residuo di malizia, cioè qualsiasi, anche una briciola di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. Quindi io non credo che quando Giacomo scriveva queste cose si fosse messo d'accordo con Pietro e si fosse messo d'accordo con altri scrittori, non solo, ma lo stesso c'è anche nei Salmi, ma c'è anche nel profeta Isaia. Io non credo che si tratti di questo. Quindi che cosa significa? Significa che la malizia è un problema non da poco, ed è un problema che non fa compiere la giustizia di Dio. Quindi, vedete, cari fratelli e sorelle, noi spesso e volentieri cerchiamo di far combaciare le nostre teorie con quelle che invece la parola di Dio, e che la parola di Dio contraddice radicalmente. Il Signore le contraddice, no? Quindi contraddice queste teorie, no? Eppure noi ci proviamo, cerchiamo di farle combaciare, cerchiamo sempre, come al solito, di farci stare tutto quello che ci sta, tutto quello che ci sta e anche quello che non ci sta. E questo è il problema, non ogni cosa al suo posto. Allora, così facendo, dopo tanti anni, perché questo è il problema, facciamo un percorso pieno di incidenti stradali. Cioè, anziché fare un percorso che è quello naturale della crescita, così, del bambino, che ora, abbiamo visto, appetite il puro latte spirituale dopo aver deposto ogni malizia, ogni maldicenza, eccetera, eccetera. Ma poi cerchiamo di vederci un attimino più da vicino. Così facendo, allora, dopo tanti anni, noi, se abbiamo questo atteggiamento, che è facile, e io mi pongo delle domande, perché me le pongo queste domande? Ci sarà un motivo? Dice, ma sì, ma tutti si pongono le domande. È vero, tutto è opinabile, tutto, si può discutere tutto, e si può anche discutere il contrario di tutto. Allora, io non so veramente cosa sia successo dentro molti di noi, in questi anni, in questi mesi, in questi giorni. Abbiamo visto, abbiamo una storia davanti a noi, una storia di ogni genere, dentro, fuori la Chiesa, ma io lascerei perdere fuori, io guarderei dentro la Chiesa. Allora io non so veramente cosa sia successo e cosa succede dentro le persone. Io non lo posso sapere, non lo posso sapere. Certo sono chiamato a combattere il buon combattimento della fede, come dice, combattete strenuamente per la fede, come dice Giuda. Allora, persone che dicono di credere, ma io vorrei anche sfatare un'altra cosa. Non vorrei che voi pensaste che io sono il giudice di qualcuno, e tantomeno di dare le patenti o le pagelle, no, a chi crede che no. Questa è proprio un'altra cosa completamente sbagliata, no? E però nella mia visione di fede, la mia visione di fede, ho sempre pensato e creduto che chi ha lo Spirito di Dio, chi ha creduto, eccetera, eccetera, fa un certo percorso. Non ne fa uno di qua e l'altro di là, vie laterali. Non ci sono doppie personalità, non ci sono conflitti. Tu puoi avere un conflitto con la carne, no? Che è così. Perché il peccato facilmente ci avvolge. Tu con la carne puoi avere questo conflitto, perché è così. La carne è così, tu non te la puoi nascondere questa cosa qui, perché è così. Ma non puoi venirmi a dire che tu hai un conflitto spirituale. Cioè, nella stessa persona, quanti spiriti ci sono? Cioè, tu, questo è, allora, il nostro combattimento è contro carne e sangue. Lo spirito combatte, ma non contro un altro spirito che vive all'interno della stessa persona. È possibile questo? Teoricamente, no, teoricamente, praticamente non dovrebbe essere così, però è così. Quindi nella mia visione di fede ho sempre pensato e creduto che non potesse esserci più spiriti nello stesso corpo. Perché? Perché come abbiamo visto in Efesini, ma ricordatevi che io non sto facendo un quesito matematico, I versetti sono questi? No, io voglio che sia lo Spirito a farci comprendere le cose, perché tu non puoi tirargli una coltellata con la parola nella pancia ad uno, benché la parola abbia sempre ragione, è sempre come tu la poni. Allora, nella visione di questi anni ho detto sì, il combattimento è contro la carne, ma contro un altro spirito qui c'è qualche problema. Si vede adesso un altro problema. Spiriti diversi, perché di questo si parla. Allora, per me è sempre stato, per me, e continuo a ribadire per me, e poi a un certo punto, sai quando uno cade dal pero pensando di non cadere mai, poi cade, bam, è caduto dal pero. Chi è caduto? Il bambino, perché non era sufficientemente, oppure l'adulto che non pensava che questo ramo potesse spaccarsi ed è caduto. Allora, per me è sempre stato naturale che con chi abbia creduto ci fosse non solo unità di intenti, cioè capirci senza troppe difficoltà, no? Ma proprio veramente lo stesso desiderio di condivisione. Ora, lascia perdere se uno porta 5 kg per la costruzione della casa, l'altro ne porta 10, l'altro 1000, non è questo, il Signore parla chiaro. A tutti darà il suo premio, a quelli che hanno collaborato, dice, voi siete collaboratori di Dio. Allora, per me è sempre stato naturale, e anche che chi ha creduto fosse spinto all'unità, no? All'unità. Quindi che l'unità non significa settarietà, non significa essere settari, no? Quindi questa unità di intenti, ma ho sempre pensato che ci fosse lo stesso desiderio di servire il Signore con lo stesso intendimento, con la stessa unità e di intenti. Dopo tanti anni di fede, per me questo è sempre stato una cosa che non potevo pensare che fosse diversa in qualcun altro, no? E per me questa era una certezza, un desiderio. Perché? Perché, cari fratelli e sorelle? Perché? Perché l'amore crede ogni cosa e spera ogni cosa. Questo è lo spirito. Se non abbiamo questa fa parte della fede. Quindi dici, tu puoi avere tutta la fede del mondo, puoi dare tutto ciò che vuoi ai poveri, il tuo corpo ad essere arso, ma senza questo voi non siete nulla. Non siete niente. Quindi, dopo questo, io credo, per questo motivo, per questo io l'ho avuto questo sempre in cuore, per me è stata una cosa naturale. Perché? Perché l'amore crede, spera ogni cosa, soprattutto nella fede. E non puoi sospettare il male, perché c'è scritto: la carità non sospetta il male. Io non posso sospettare il male in nessuno, fino a prova contraria. Ho sempre creduto che quelli che hanno lo Spirito di Dio, cioè che hanno ricevuto la sua caparra, e c'è un motivo se l'hanno ricevuti, cosa fanno? Vanno tutti nella stessa direzione, cioè e desiderano le stesse cose. Parlo spiritualmente. Ovvio che abbiamo un'anima, una cultura, una cosa diversa, uno vuole una tenda gialla, l'altro vuole verde, ma quello è un altro paio di maniche. Allora, dicevo questo, perché quelli che hanno lo Spirito di Dio? Perché abbiamo visto che Gesù prega, in questa preghiera per i suoi discepoli, prega il Padre, e ci sono, molto belle sono queste osservazioni, poiché al versetto 2 dice: tu ci hai dato potere sopra ogni carne, perché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, sta parlando di Cristo, affinché egli dia vita eterna a tutti quelli che gli hai dato. Che significa? Guardate che sono versetti che non si possono in questo caso mettere in discussione. Poi c'è chi le vuole credere, chi non vuole credere, ma sono pietre miliari di fronte alla nostra fede. Cioè, cosa succede? Dio Padre dà ogni potere al Figlio, ma prima di dargli ogni potere, egli dice un'altra cosa: affinché egli, cioè il Figlio, dia vita eterna a tutti coloro che il Padre gli ha dato. Da questo non ci possiamo muovere. C'è qualcuno che si può spostare da questo versetto? E non solo, perché poi viene viene supportato da altri versetti. Quindi questo, poi leggiamo tutto il contesto, che dicono: se il Padre non li attrae, nessuno può venire a me. Quindi c'è questa attrazione, il Padre li attrae. Perché li attrae il Padre? E lo capiamo qui. Li attrae per dare la vita eterna, affinché il Figlio dia vita eterna a tutti coloro che il Padre gli ha dato. Bello, no? Ecco, allora qui possono, c'è un bel discrimine su tutto questo. E poi dice: perché questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Poi più avanti dice ancora, sempre Gesù che parla: ora dunque, oh Padre, glorificami tu presso di te della gloria che io ho preso di te prima che il mondo fosse. Per forza lui era ed è Dio in eterno, quindi no, prima che il mondo fosse Gesù aveva tutta la gloria che Dio aveva, che il Padre ha preparato per lui. Io, dice ancora, ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato. Oh, non sto sbagliando a leggere, che mi hai dato da cosa? Dal mondo. Erano tuoi e tu me l'hai dati, ed essi osservano la tua parola. Osservano significa, non è che, scusa, hai osservato quella lampadina? Osservare è diverso da guardare, eh? Osservare è diverso da guardare. Vorrei leggere a questo proposito una cosa. Osservare significa obbedire, secondo questo che abbiamo letto, no? Una cosa che non ti lascia nella parola di Dio spazio, cioè non ti lascia spazio ad interpretazioni, a fuoriuscite da questo corridoio. Ed è così. E quindi significa anche, osservare significa obbedire, oppure disobbedire. Ci sono due opzioni. Disobbedire nel Nuovo Testamento, sto leggendo qui nel glossario, nel Nuovo Testamento questo termine in greco, apeiteo, ha un significato, una forza che in italiano non può solitamente essere resa da un solo verbo. Ed è così perché ci sono delle lingue, no, che con quella parola lì può essere espressa solo in quella lingua, che ha un significato più profondo, più molteplice, diverso rispettivamente da altre. Io questo qua lo so perché sapete che sono bilingue e non solo. Allora, essa può a volte significare, questo disobbedire può significare, rifiutare di credere, come in Giovanni 3,36, ma più sovente esso significa rifiutare di credere e di obbedire, come in Romani 10,21, Ebrei. Questo spiega il perché nei passi sopra indicati il termine che abbiamo letto prima in greco alle volte si è reso con disobbedire o con altre volte con non credere. Capisci? Cioè, una volta l'hanno messo in un modo, ma in greco ha questo doppio significato. No? Allora, torniamo a dove eravamo rimasti. Quindi, erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Cioè, dopo che me li hai dati, essi hanno osservato la tua parola. Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me, ed essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e che hanno creduto che tu mi hai mandato. Quindi c'è tutto. Poi naturalmente io prego per loro, non per il mondo, non per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Quindi il Padre, come sta scritto, preconosce i suoi prima della fondazione del mondo. Per epoche, per tempi, per nazioni, eccetera, eccetera, e li dà al Figlio, perché il Figlio compia l'atto espiatorio per coloro. Dobbiamo capire, adesso vediamo perché lo deve compiere. Compie l'atto espiatorio perché questo bambino che nasce senza malizia ed innocente, purtroppo col tempo non è che lui muta questa, lui deve restare bambino davanti a Dio, anche se nel tempo è stato infettato dalla malizia, è stato infettato dalla maldicenza, è stato infettato da tutto ciò che l'ambiente dove vive gli propina. Chiaro questo concetto? E allora, ecco perché dice io prego per loro, non per il mondo, no? Ecco, tutte le cose sono mie, sono tue, eccetera, eccetera. Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dato, ma signori, ma non c'è un'altra soluzione, affinché siano uno come noi. Quindi qui sta parlando di nuovo di che cosa? Sta parlando dell'unità di intenti, dell'unità della fede, no, dal fatto come si ameranno fra di loro, capiranno, il mondo capirà che... mi fermo qua. Dice, mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Li ho custodito, coloro che tu mi hai dato, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, che era Giuda Iscariota, affinché si adempisse la scrittura. E poi potremmo ancora continuare. Quindi mi pare che sia abbastanza chiaro. Ma perché Dio dà alcuni e altri no? Ho sempre creduto, appunto, torno a dire, che quelli che hanno lo Spirito di Dio vadano nella stessa direzione e desiderano le stesse cose, cioè hanno uno spirito che è unico di condivisione. Oggi il bambino che è sempre stato in me, e in questo caso io questo lo riconosco, nonostante tutti i miei fallimenti umani, nonostante le mie considerazioni sbagliate, umane, no? Ho sempre avuto questa speranza in colui che mi ha creato, come bambino appena nato. Ora, oggi, che questo bambino che è sempre stato in me, e spero che non venga mai meno, mi capita ogni tanto di cadere dal pero, capisci? Boom! E che cosa scopri quando cadi dal pero? Boom! Che magari ti fai male, che magari ti rompi una costola, che magari... Quindi questo bambino si rende conto che a vari livelli nella Chiesa, ecco quello che io ho sempre creduto, da fesso, si può dire da fesso, ma Dio ama i fessi, perché i fessi sono i bambini, no? Senza malizia, perché sono senza malizia. Io ho sempre creduto che spiritualmente quello che io davo e che era, cioè, lo consideravo fratellanza vera e pura, non era così anche per altri, purtroppo, o meno male. Sta al Signore giudicare e dare ad ognuno la sua retribuzione. Allora, io mi rendo conto appunto di questo, che a vari livelli nella Chiesa non c'è unità di intenti. Perché? Perché non c'è lo stesso spirito. E perché prevale il proprio interesse personale e l'incapacità di far morire il proprio io. Cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, allora, se lo spirito deve prevalere sulla carne è un conto, ma se lo spirito deve combattere con un altro spirito, qui non dice che qui ora se siete sotto lo spirito di Dio è lo spirito che avete che combatte contro le opere infruttuose della carne, contro la malizia, contro tutto maldicenza e tutto ciò che conosciamo. Allora vuol dire che questo bambino invece è diventato adulto, perché si è reso conto, no? E questo diventare adulto, però, si è diventato adulto perché quando un bambino cosa fa? Si diventa smaliziato, vedete che dice smaliziato? Ha cominciato a capire che ci sono i trucchi, che ci sono le facce di bronzo, che ora dicono una cosa e domani ne dicono un'altra. E dopodomani ne dicono un'altra ancora, e non solo, capisci? E questo che le persone poi, attraverso dietro la faccia di bronzo, ti nascondono la verità, tu non sai tanto che pesci prendere, perché comunque tu continui a restare un bambino, perché è quello che il Signore ti chiede, è per questo che ti ama, è per questo che ti ama. Perché ti riconosce per quello, non per i tuoi errori, non per tutto ciò che poi sei stato infettato, ma ti riconosce per il bambino che tu sei e per il bambino che tu sei stato, e per cui ti riconosce innocente e per cui paga i tuoi peccati, li paga volontariamente, come Gesù ha fatto, cari fratelli e sorelle. Ecco, allora... Ci sono dei bambini che dicono, accidenti, io credevo di giocare assieme a tanti altri bambini come me, e invece poi ho scoperto che molti con i quali giocavamo, che condividevamo la stessa strada, lo stesso cortile, gli stessi giochi, quelli non erano bambini, quelli erano adulti e non appartenevano a questo gregge, appartenevano a un altro gregge. Guardate che io non sto parlando di persone che sono andate, sono venute, sto parlando in generale. Il Signore, se vi ricorderete, un giorno disse a Mosè: io sono stanco di combattere con questo popolo, capisci? È una lotta. Infatti Israele significa colui che combatte con Dio, È una lotta, una lotta. Allora, l'amore, l'amore, è così. L'amore crede ogni cosa, se però, com'è questo amore? Se però è come quello di un bambino, cioè se è innocente, altrimenti non è amore, non è amore, capisci? È interesse puro, interesse personale, puro interesse di convenienza, a secondo dei momenti, delle occasioni, cambia, è camaleontico, no, questo amore. Ora ti faccio un sorriso doppio e domani te lo faccio, ti do un calcio nel sedere, diciamolo pure in italiano. Allora, il bambino crede ogni cosa perché è innocente ed è senza malizia. Ecco perché è senza malizia, capisci? Dio vede che tu sei così, lo vede e lo sa da prima che tu nasca e ti riconosce per quello. È per quello che un giorno ti chiama, caro fratello, cara sorella. Se no, non ti chiama, come sta scritto qua, non ti chiama. Hanno creduto che tu mi hai mandato. E poi sopra dici, erano tuoi e tu me l'hai dati. Ed essi hanno osservato la tua parola. Dopo che me l'hai dati, dopo che me l'hai dati, hanno osservato la tua parola. Allora, il bambino crede ogni cosa perché è innocente. E perché è senza malizia. Poi, nel mondo, come sapete, entra il dubbio. Ve lo ricordate? Adamo, Eva, come? Gli dice Satana. Dio vi ha detto che è veramente così? Ma no che non è così. Ma certamente che no, che non è così. Ed è questa maledizione. Dove ha peccato? Nella carne? Dove ha peccato Adamo ed Eva? Nella carne o nello spirito? Ma è ovvio che nello spirito. Per la carne di per sé, che è un grande contenitore straordinario, è un organismo straordinario, la carne, che Dio ha creato. E l'ho detto tante volte, c'è da adorare per tutto. Per tutto c'è da adorare. L'altra mattina per una piccola, però mi ha riempito tutta la giornata. Mi guardavo allo specchio e mi è venuto in mente il paragone con le statue ferme che avevo a scuola di gesso, con la, e poi ho visto che la mia pelle, non solo la mia pelle, i miei muscoli si muovevano sull'osso, quello che le statue non fanno. Ed è una cosa, ma poi l'affluenza armonica del movimento, capisci? Che, cioè, come fai a non adorare il Signore? Sono piccole cose, no? Che il Signore te le rivela così. Dici, ma come? Ma questa cosa si muove qua sopra così? E noi non ci rendiamo conto di niente, di niente. Allora, poi entra il dubbio. Entra il dubbio. Dio ha veramente detto così? Oggi tutti dicono, ma tutti, c'è sempre la domanda, ma è veramente così? A questo punto le certezze cominciano, se questo è l'atteggiamento, cominciano a cadere una per una. Tu avevi certezze, adesso non ce l'hai più. Scusate. Ma Dio, dall'alto del suo cielo, è pronto a riparare questo dubbio. Bello questo, pronto a riparare questo dubbio, e va ad attrarre questo bambino che egli preconosce, lo va, che è cresciuto nell'errore, nel peccato, e va a prenderlo perché egli lo conosce e sa che è sempre il suo bambino. Anche se è diventato adulto fisicamente, ma egli è sempre il suo bambino, perché lo ama, perché lo riconosce come suo. No, dice, quello è mio figlio, non è quello di un altro o di un'altra, quello è il mio. Ha fatto tanti errori, ma è il mio. Lui è sempre il mio bambino, se è vero, cari fratelli, e vado a prenderlo e lo pago, lo riscatto. Perché è finito in mano ai delinquenti, come Satana e tutti i suoi parenti, cari fratelli e sorelle, e vado a prenderlo e preparo da prima il riscatto per lui. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Se tu sei figlio di Dio, egli ti riconosce, non oggi, da sempre. Così come il padre del figlio il prodigo, no? Riconosce questo figlio dopo che il figlio se n'era andato. Perché anche noi, quando decidiamo di ribellarci al padre e decidiamo di fare da noi, di andarcene, e questo padre non può impedirlo perché il figlio è adulto, però il figlio, quando cade poi in tutte le disgrazie, gli viene in mente che c'è un padre, sa di avere un padre, e allora dice: ma guarda, ma io sono ridotto qua nella miseria più grande, devo mangiare le ghiande con i maiali, ma è meglio che torno, forse è meglio di mio padre, gli chiederò di trattarmi come l'ultimo dei suoi servi, non di più, almeno l'ultimo dei suoi servi ha più cibo e benessere di me, che me ne sono andato. Ed egli torna, e sappiamo, questa è una storia tra le più commoventi della scrittura, e sappiamo che mentre egli ritorna è il padre che gli va incontro, il padre che gli va incontro e da lontano lo scorge arrivare, perché questo è sempre suo figlio. Non vorrei, fratelli e sorelle, che fossimo confusi. Sto dicendo che egli conosce i suoi. Non voglio imbambolarvi, ma è sempre così. Perché io sono il figlio prodigo, io ho fatto tante cose. Se fosse stato un altro, questo padre probabilmente non sarebbe andato ad aspettarlo. Ma è andato ad aspettarlo perché quello è il figlio. Quello è il figlio. È andato ad aspettarlo. E quindi egli conosce i suoi. Che cos'è che ci fa essere suoi, cari fratelli e sorelle, se non questa preconoscenza di Dio? Dio ci preconosce. Del bambino rimasto tale, anche da adulto. Ci sono alcuni che diventano adulti e restano adulti. Ce ne sono altri che diventano adulti ma restano bambini. Perché sono quelli, se c'è scritto, se voi non diventate come piccoli bambini, non erediterete il regno dei cieli. Cioè, tac, no? Anche allora, perché del bambino rimasto tale perché è adulto, che è rimasto senza malizia. Nonostante che è diventato adulto, questo bambino è rimasto senza malizia, perché se no è diventato adulto, e quindi adultero. Cioè, una cosa che si guasta praticamente, significa, no? Perché? Perché non sospetta il male. Non sospetta il male. Quindi, grano e zizzania crescono nello stesso campo. Può essere la Chiesa, può essere il mondo, può essere quello che volete, ma state certi che il Signore prenderà i suoi figli, che sono il buon grano, e brucerà la zizzania. Brucerà la zizzania. E così, come il Signore sa che ci sono delle vergini avvedute e che ci sono delle altre che non sono avvedute per nulla e che aspettano che qualcuno, al momento opportuno, il Signore gli apra la porta, comunque gli apra la porta. E invece la scrittura ci dice che non è così. La malizia non appartiene ai bambini, ma appartiene ai puri di cuore. E c'è scritto che i puri di cuore vedranno Dio. Quindi, come abbiamo visto, il consiglio di Giacomo che abbiamo letto prima dice: ora depositata ogni malizia e lordura ricevete la parola che è stata piantata, poi dopo, prima quello, poi dopo ricevete la parola che è stata piantata in voi con mansuetudine, con mansuetudine, non con se non credi o così qua, con mansuetudine, così sta scritto. E anche Pietro dice la stessa cosa, non è che sono messi d'accordo, scendi, non è che mi fai copiare un po' quello che hai scritto, io copio, no? Chissà che strada hanno fatto, poi un giorno il Signore ce lo farà conoscere, magari uno chissà dove era, nel Ponto, l'altro era chissà dove, eppure scrivevano queste cose che sono state poi queste lettere raccolte. Perciò deposto ogni malizia, anche Pietro dice, ed inganno, malizia ed inganno, perché quello è maldicenza. E vedete purtroppo, cari fratelli e sorelle, che è proprio questa negatività spirituale che impedisce le benedizioni e la crescita. La malizia, il sospetto che quello si muove così per quello, questo fa così per quell'altro. Se uno ha questi sospetti nel suo cuore nei confronti di un altro figliolo di Dio, non so che dire. Ognuno è responsabile di quello che ha nel suo cuore, e che dire, non, a questo punto io mi fermo prima. E pensiamo quante volte abbiamo sospettato il male gravemente, persone che non hanno mai compiuto niente, in persone che magari hanno sempre solo servito Dio innocentemente, perché l'amore spera ogni cosa. Ma Dio conosce i suoi figli e va a prenderli per compiere per loro la salvezza, il riscatto completo. Il riscatto completo, bellissimo. E dopo aver smarrito la retta via, o non averla mai più conosciuta prima, una volta avevamo smarrito questa via perché siamo, sai, il mondo entra poi nel bambino, ma il bambino rimane bambino se è da Dio, rimane bambino comunque, perché continua ad essere quel fesso che non ha malizia. E quindi dopo, molti di noi, dopo aver smarrito la retta via o non averla mai conosciuta prima, il Signore, il Padre lo sa, li conosce, conosce i suoi figli e va a prenderli e per compiere per loro la salvezza. È per questo che li attrae, il Padre li attrae. Vedete che tutto torna. Il Padre li attrae e li dà, li consegna al figlio. E il figlio poi li prende e prega il Padre che li consegni. È tutto un... Io non ho altre parole. Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne affinché egli dia vita eterna, ecco di cosa stiamo parlando, a tutti coloro che tu gli hai dato. Amen. Che non è poco.